Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altro strada. Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi
ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti.
Buon pomeriggio a tutti voi ragazzi. Oggi è giovedì 4 giugno 2026. Forza. Siamo in diretta solo su Twitch Italia per un attimino che devo spegnere qui. Ok, solo su Twitch Italia per il caffè di Rai Bianconera. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Stiamo ancora consumando la sbornia dell'addio di ieri di Vlahovic. Abbiamo qualche dettaglio in più, ci divertiremo all'interno di questa live. In realtà non è che ci abbiamo chissà quanti argomenti, però quelli che abbiamo li tratteremo tutti. Ci sono già due sub che vedo, le ringrazio subito. Forza. Madonna, che porci che siete. Io dico la sbornia, quella Madonna mia, che livello basso. Ma io voglio sapere se da Mecca scrivete queste cose mentre lui fa l'imitazione di Spalletti. Voi scrivete sborra, ah! Che schifo che fate, mamma mia. Ma questa è la community che mi sono meritato io, ragazzi. Allora, ringraziamo Paolo, Silence e Golosino. Tutte e tre le sub sono dei Prime, grazie mille. Mi raccomando, siamo giunti a quota 73, che è già un numero importante, quindi già vi ringraziamo subito. 73 sub sull'obiettivo di 442. L'obiettivo di oggi, io voglio sognare in grande, ragazzi, per questo canale, è di arrivare a 100 già oggi. Arriviamo a 100 già oggi. Mi raccomando, possiamo. Io so che possiamo farcela, io so che qualcuno se dona, se regala sub, ya famo, e quindi vi do questo obiettivo da raggiungere, d'accordo? Andiamo a salutare i ragazzi, bravo, 100 con la ruota che gira. Salutiamo Samuel, salutiamo Davidone, ciao Eugenio. Vorrei mica pagare Mark come Virmone, ma ci mancherebbe altro, Virmone merita di più. Davidone, ciao, Slevin, Mirko con la C e non con la K, ciao Tiziano, Francesco, già siete scatenati contro Vlahovic, ce ne parleremo. Ciao Manuel, ciao Saro, buon pomeriggio, dire come detto ieri in chat, vocare, la partenza di Vlahovic stava una benedizione, Sorlo e Temoni sono un upgrade, ne parleremo. Ciao Antojuve, ciao Lux, ciao Bremb. La vergogna di in tutto questo sono le parole di Tiellini, ti voluta vista le sue passioni letterarie. Ma poi un dirigente. Guarda, non so, avete visto il mio reel sui social? Ne ho parlato, ne parleremo perché qualcosa in più chiaramente in un reel deve essere limitato il tempo di esposizione, mentre in una live abbiamo più tempo per parlarne, no? Ne parliamo. Ciao HTD, ciao a Pierasco, ciao a miglior peggiore, Xujan, Vaffangulo, va bene. Ciao No Blasphemy, ciao Paldiux, sono la pizza, ciao Miles David, ciao a Low Gent, Ale Sarra, siete cattivi, secondo me intendeva dire non potete darmi davvero quanto uno che la Reddit ha 7 gol in Champions 25 stagionali, è stato semplicemente umile. Ma perché la malizia sta negli occhi di chi guarda, no? E quindi giustamente non ce la siamo presa. Ciao Giunta, ciao a Zebrino, ciao Roxas. Lei chi voterebbe tra Florentino e Riquelme? Guarda, se Riquelme fosse l'ex calciatore voterei lui, però credo che non sia lui e quindi non voterei nessuno dei due. Io penso di odiare con tutte le mie forze il Real Madrid, ma non per la squadra e i giocatori, che sono sempre stati comunque ammirevoli, ma proprio la struttura Real Madrid, questo mondo delle squadre spagnole. Io spero che lì scoppi la bolla, non in Premier League. In Premier League alla fine hanno lavorato bene, sono un campionato visto. A me il mondo delle due o tre big spagnole mi fa veramente vomitare, però c'è a chi piace, va bene così. Ciao Paldiox, ciao Spacecat, sto godendo ancora, dice Davidone. Ciao Duali, poi vediamo Vincenzo da salutare, vediamo Thierry Dutz, buon pomeriggio. A me fortunatamente l'algoritmo Instagram, tu sei il primo che metti like, perché io ti vedo sempre, sei il primo che metti like, figlio di pu. Ciao Luca, ciao Villani, se non sbaglio Vlahovic è il secondo giocatore più caro, cartellino, più stipendi della storia della Juve dietro CR7. Hai ragione, perché Higuain costò 90, costò di più, ma di ingaggio prendeva 7,5 milioni di euro e non un ingaggio a salire che arrivava a 12, quindi hai ragione, sì. Pensate un po' voi cosa abbiamo combinato. Poi, ciao Sblando, Riquelme è un cazzaro ed è destinato a soccombere. Vabbè, quindi come Florentino alla fine. Ieri ha promesso Haaland e Rodri, ragazzi. Cioè, capite? Ma queste cose qui, scusate se mi dilungo un pochino, le vedevo anche, ripeto, quando ero ragazzino, avevo 12-13 anni, vedevo le elezioni di questi presidenti delle squadre spagnole, soprattutto il Real Madrid, no? Che mostravano i contratti tipo Zidane, Kakà, Cristiano Ronaldo. E io mi chiedo sempre, no? Ma se fossi nel club che deve vendere eventualmente questi calciatori, no? Ma io non dico che denuncerei, perché alla fine per cosa puoi denunciare? Però io ti direi, ma tu chi cavolo sei? Tu chi cavolo sei per annunciare un acquisto che magari non è ancora fatto e non hai ancora parlato con me, che sono il detentore del cartellino, no? Cioè, queste cose qui a me danno un fastidio incredibile. Io vorrei che il calcio fosse, come dire, un mondo di persone serie. Ma sì, pure il Barcellona con Neymar. No, ma non è che è una cosa del Real Madrid, è una cosa proprio delle spagnole. Cioè, è una cosa che io non sopporto, no? Cioè, se io fossi il Manchester City o la Juventus di una volta o il Milan che dovette cedere Kakà, io prima di farvi fare questa campagna elettorale sui miei calciatori, io vi dico, state zitti, il giocatore è ancora sotto contratto con noi, non vi permettete di fare questa campagna elettorale sui nomi dei nostri tesserati. Però evidentemente sta roba piace, io la trovo squallida. Quindi mi dà un fastidio incredibile, ragazzi, mi dà un fastidio incredibile. Non vorrei mai... Sapete che una volta c'era la mania dei tifosi italiani del volere l'azionariato popolare? Ma io non vorrei mai questa cosa, sinceramente. Non la vorrei mai, anche perché poi mi immagino che i presidenti di queste squadre, e figuriamoci poi in Italia, prometterebbero chissà cosa per indebitarsi, per non mantenere una struttura solida del club. Cioè, io so che faccio un discorso poco romantico, poco sognatore e molto cinico, molto solido, no? Ma io voterei, se ci fossero, ecco, elezioni per i presidenti dei club anche in Italia, per la Juve, eccetera, io voterei chi promette, come dire, l'autosostenibilità del mio club. Cioè, voterei il programma che mi dice questo club si autosostiene, è finanziariamente solido, è un club che non farà debiti, è un club che rispetterà il financial fair play, è un club che quando tra 15 anni verrà rivenduto o ci sarà un altro presidente, lo troverà in salute economica. Però non hai ragione, avete ragione ragazzi, al tifoso non frega niente. Cioè a me ragazzi, quando un dirigente, io leggevo l'altra sera Comolli, no? Che tra tutte le notizie che ha dato, la gente si è fissata sull'acquisto di David, su Segrova, ma la notizia ragazzi è il pareggio di bilancio nel 27-28. Chiaramente se io vado a dire ma infatti per quale motivo io sono abbonato all'Unione Sportiva Lecce, Horst Sommerfeld? Io quando ero ragazzo ho visto anche Chevanton, Lucarelli, eccetera, ma non mi abbonavo. Non ero un abbonato, vabbè, chiaramente perché ero ragazzino, magari non avevo le finanze per abbonarmi allo stadio, no? Però io vedo un club gestito bene, che non ha debiti, che è gestito da brave persone, che manda avanti la carretta con il monte ingaggi più basso della Serie A e il sesto, settimo di B, no? Questa cosa qui a me mi inorgoglisce. Però se vallo a spiegare al tifoso di qualunque squadra, di qualunque campanile, non possiamo fare debiti, non vogliamo fare debiti, non lo puoi fare. Perché ti dice, io voglio vincere, io voglio la squadra forte. Ma la squadra forte, per me, è una squadra che raggiunge risultati sia a livello economico sia a livello sportivo, perché se li raggiungo dal punto di vista dell'equilibrio del bilancio, ragazzi, vuol dire che per tanti anni sarò competitivo per l'obiettivo che ho, e chi verrà dopo non troverà una situazione difficoltosa, capito? Questo discorso però secondo me va fatto con grande serietà, ragazzi. Non viene accettato. Aspetta, io non condivido del tutto questo messaggio. Per squadre come il Lecce è anche un po' necessità, visto il fatturato basso che producono. Non è proprio così. Perché comunque, ragazzi, il Pisa ha speso 40 milioni di mercato ed è retrocesso. Ragazzi, la Cremonese, che è una squadra ricca del nord, certo. La Cremonese si è presa Jamie Vardy, si è presa tanti giocatori validi, bravi.
chiaramente avendo la proprietà ricca può permettersi il proprietario di ripianare tutte le volte, ma quando il proprietario del Pisa, della Cremonese, del Parma, del Venezia, eccetera, il Monza, si romperà le scatole, no? Perché si romperà le scatole e dirà: sentite signori, cedo perché la passione per il gioco del calcio mi è passata. Quella squadra che fine fa? Che fine fa quella squadra? Cioè il Monza adesso è ritornato in Serie A, no? Però il Monza si è fatto un anno di B perché poi la gestione Berlusconi ha portato all'aumento dei costi, commissioni per gli agenti, il giro dei giocatori che è sempre lo stesso, e quindi voi sono scesi in Serie B perché il livello tecnico si è abbassato, con Di Gregorio la Juve, con Carlos Augusto all'Inter, con Palladino che è andato a fare carriera altrove. Secondo me questo discorso andrebbe fatto pure per le big. Cioè, vi faccio un esempio, no? Per me l'esempio virtuoso di società non è il Real Madrid, eppure il Real Madrid ha vinto un sacco di Champions League. Per me l'esempio virtuoso che la Juventus dovrebbe seguire, a parte che è la Juventus stessa degli anni 90, autosostenibile. Cioè, la proprietà della Juventus negli anni 90 non cacciava un euro per la Juve, ragazzi. Non cacciava un euro, ma veramente. Faceva player trading di altissimo livello e andava in finale di Champions tutte le volte. Quello per me, ragazzi, è un modello di gestione economica del club, ma da invidiare. Bravi, l'avete detto già voi in chat. Per me il modello da seguire è Bayern Monaco. Il Bayern Monaco ha praticamente il bilancio inattivo da 20 anni, ma inattivo, guadagnano. La squadra è forte e non fanno debiti. Poi adesso io so quello che mi direte voi. Il sistema in Germania è diverso. In sistema in Germania protegge le squadre, protegge il Bayern, va bene, non è sbagliata come disamina, però il Bayern Monaco se lo potrebbe permettere, se vorrebbe, Kylian Mbappé, se lo potrebbe permettere Kvaratskhelia oggi, non quello preso dal Napoli, se lo potrebbe permettere, però non fa quell'acquisto, punta su altri giocatori. E poi se li fa in casa i Kvaratskhelia, se li fa in casa i Mbappé, se li fa in casa i Ronaldo. E aggiungo una cosa, avete detto bene in chat voi, avete detto molto bene. Il Real Madrid, cioè per esempio su Netflix vedi un sacco di documentari sugli anni del Real Madrid dei Galacticos, no? Io adesso la sparo grossa, ma il Real Madrid dei Galacticos è una squadra che ha tendenzialmente fallito. Il Real Madrid dei Galacticos è una squadra che ha fallito. È una delle squadre peggio costruite di sempre, perché non aveva un criterio. C'era il povero Cristo di Makelele. Ve lo ricordate Makelele che si faceva il culo per 20 calciatori? Sì, comprava palloni d'oro. Io mi ricordo prendeva Van Nistelrooy, poi prendeva Owen, poi prendeva Beckham, poi prendeva Kakà, poi ha preso una Liga vinta con Capello, se non erro, con Figo, Ronald, Zidane. Sì. Quel Real Madrid lì per me non dovrebbe essere celebrato. Quel Real Madrid, secondo me, dovrebbe essere studiato nelle scuole di alta finanza per dire: quello è un modello di società che fa schifo. Quello è un modello di società che non funziona, che crea debiti e che tra l'altro non vince manco le Champions, non vince manco i campionati. Non mi pare un modello di gestione. Anche qui, molti tifosi, se andiamo per strada e noi chiediamo in giro ma tu vorresti essere il Real Madrid con quei giocatori lì? E loro ti dicono sì. Loro ti dicono sì, voglio essere il Real Madrid con... Ma il Real Madrid dei Galacticos, il Real Madrid che ha funzionato, il Real Madrid di Casemiro, di Kroos. Kroos è stato pagato poco, ragazzi. Bale è stato pagato tanto, però era un giocatore che valeva quei soldi, ma molto meno rispetto a quelli che c'erano prima. Molto meno rispetto a Kakà. Per esempio, il Real prende Kakà, una cifra esorbitante, ma Kakà fa male al Real Madrid, ragazzi. Fa male, 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 male. Quindi, ecco, ma perché io veramente, quando parlo, evidentemente parlo in una lingua straniera, ma sto facendo la gara a Barcellona Real, ma perché mi devi... E invece, ma sembrate i fascisti dell'imitazione che faceva la Guzzanti, che improvvisamente se ne esce e dice, e allora le foibe? Ma chi te sta a dire che il Barcellona è il modello, no? Ascoltate ogni tanto quando una persona parla e poi scrivete. Prima ascoltate e poi scrivete. Il Barcellona dei miliardi e della vendita dei diritti futuri non è per niente un modello da seguire. Mi fa schifo se ascolti. Se invece prima di ascoltare scrivi cazzate, non ci capiamo, dottor Spike. Capito? Il Barcellona di Messi, Iniesta, Xavi, eccetera, è un Barcellona che ha funzionato. Il Barcellona che prende Dembélé a 200 milioni, Neymar lo prende con pagamenti, con pagamenti un po' così, Coutinho, bravo, Griezmann dall'Atletico Madrid, è un Barcellona che fa debiti, è un Barcellona che tendenzialmente non vince. Dal Bayern Monaco prende tipo, se non sbaglio ci fu una semifinale di Champions, un quarto di finale, prendono 6-7 gol, una roba del genere. Ed era una squadra ridicola. Se volete facciamo anche l'esempio della Juventus. La Juventus che vince, no? La Juventus che vince, prendiamo in riferimento quella dei 9 scudetti. Qual è la Juventus più forte secondo voi, ragazzi? Dei 9 scudetti. Per me la Juventus più forte del ciclo vincente non è quella di... non è quella di Cristiano Ronaldo, eh? Non è quella di Cristiano Ronaldo, ragazzi. È la squadra del 14-15 e del 15-16, secondo me. La 16-17 dura praticamente un anno, due. E quella è una squadra che è costata molto di meno rispetto a quella che poi ha scemato nei risultati, ragazzi. Io lo ripeto ancora. La Juventus che va a Berlino è una Juventus che raggiunge il pareggio di bilancio. La Juventus di Cristiano Ronaldo, di Higuain, di Pjanic, di Khedira, è una Juventus indebitata, che ha raggiunto meno risultati. Ringrazio la Sab Fabiuzzi. Voglio fare un lavoro con voi di fact checking, andando anche un po' a memoria. Intanto grazie Fabiuzzi, 22 mesi per te, Amazon Prime. Allora, togliamo il campionato 11-12 della Juve, che vinciamo contro un Milan comunque molto forte, ma lo vinciamo alla penultima giornata, no? Lo vinciamo a Trieste contro il Cagliari 2-0, mentre il Milan perde il derby, se non erro, 4-2. Milan di Max, tra l'altro. L'anno dopo, quindi, classifica Serie A 12-13, la Juventus vince il suo campionato, il Napoli arriva secondo, se non erro, e vince con 9 punti di distacco. Il famoso scudetto in cui il gol decisivo è quello di Giaccherini, Juventus-Catania, no? Ce lo ricordiamo tutti. Tra l'altro il Catania ancora stava in Serie A. Il Catania quell'anno arriva ottavo, pensate un po', mamma mia quanto tempo è passato. Adesso il Catania purtroppo non versa in buone acque. Ok, questo è il secondo anno. Il terzo anno non facciamo una grande Champions, ma guardate un po', contro una Roma comunque forte che fa bene, la Roma fa 85 punti, la Juve ne fa 102. Vuol dire che tra la prima e la seconda ci sono 17 punti di distacco. 17 punti di distacco. E siamo ancora, per me, nella fase alta della programmazione juventina. Vi ripeto, è una squadra che costa molto meno, che ha un centrocampo in cui non si è speso tantissimo, e l'attacco l'abbiamo fatto con Carlos Tevez, 13 milioni, un parametro zero che è Nando Llorente, no? Questo è l'ultimo anno di Conte. Andiamo al primo anno di Allegri, che secondo me è l'apice, no? È l'apice con la finale di Champions. E nonostante abbiamo anche fatto un campionato in cui certe volte abbiamo titubato, è vero, la Roma finisce a 70, che è un punteggio basso per la squadra seconda in classifica, però noi ci siamo anche un po' risparmiati per andare bene in finale di Champions. Ma ci sono, tra la prima e la seconda, 17 punti, ragazzi. Tra noi e la Roma seconda ci sono 17 punti. 18 se prendiamo la Lazio, 23 punti tra noi e la quarta, che fu la Fiorentina. Il Napoli ne fece 63, ok? Quindi 17 punti tra noi e la seconda. Andiamo alla stagione successiva. Secondo me forse la Juve è più forte questa, o la più completa. Anche qui, punti di distacco ce ne sono 9 tra noi e il Napoli. Eppure partimmo malissimo, ragazzi, in quella stagione. La Juve fanno comunque 91 punti, teste di cazzo, direbbe Mughini, e il Napoli ne fa 82. La Roma ne fa 80, l'Inter arriva... No, non andava in Champions perché ce n'erano ancora 3 squadre in Champions, l'Inter arriva quarta a 67. Quindi questa è la situazione. 15-16. Juventus di Cardiff. La Juve di Cardiff, diciamo, raggiunge il punto massimo. Ma la Juve di Cardiff, nonostante il campionato non fosse mai messo in discussione, fa 91 punti, la Roma ne fa 87. Quindi comunque il divario tra noi e la Roma già inizia un pochino. Il divario tra noi e la seconda in classifica, la terza era il Napoli, e la terza ne fa 86. Sono 5 punti. Il nostro obiettivo quindi a quel punto diventa essere ancora la squadra che fa gli acquisti folli, la grandeur, no? Dopo la finale, guardate un pochino. 17-18, 4 punti, ma quel campionato lì lo getta il Napoli a Firenze. Ve lo ricorderete, la 17-18. Con lo scontro diretto giocato in casa il 22 aprile, lo ricordo perché è il mio compleanno, il 22 aprile, che perdiamo. 0-1, gol di Koulibaly. Ok? Non contenti, andiamoci a prendere anche Cristiano Ronaldo per vincere la Champions, per vincere tutto. Il campionato lo vinciamo facilmente, credo anche qui che ci fossero tanti punti di distacco. 11. Ma non vinciamo la Coppa Italia, cosa che facevamo gli altri anni, e in Champions, invece di andare fino in fondo, come pensavamo, nonostante il tabellone fosse semplice, e noi andiamo fuori contro l'Ajax. Andiamo fuori contro l'Ajax, ragazzi. E la parte di tabellone nostra era abbastanza semplice. Andiamo avanti ancora. La 19-20, l'ultimo scudetto, lo vinciamo... Chiaramente lo vinciamo prima, ma è un punto di distacco. Quindi vedete un po', no? Vedete un po' la Juventus che costava di meno, che vinceva campionati senza nemmeno mettere la quarta. La quinta. Quella che costa di più ha perso la competitività, ragazzi. Non ha vinto più la Coppa Italia, perché non l'ha vinta più. Gli scudetti li vinceva con molta più fatica e in Champions faceva meno strada, nonostante i costi fossero aumentati. Non solo Corona, perché alla fine noi parliamo sempre di Ronaldo, no? Higuaín, Ronaldo. Ma Matuidi è migliorato e peggiorato la situazione del centrocampo juventino. Ma gli altri giocatori, Douglas Costa, Bernardeschi, De Ligt, Cancelo, tutti questi giocatori qui, hanno migliorato o hanno peggiorato? Non per forza per colpa loro, ma abbiamo avuto una gestione di squadra che ha aumentato i debiti, ha aumentato il costo, gli ingaggi, ma la competitività non è migliorata. Quindi mi verrebbe da dire che forse sarebbe meglio spendere di meno e spendere bene. Adesso questo argomento è nato così parlando delle elezioni, no, del Real Madrid. Però ragazzi, potrebbe riguardarci anche da vicino se parliamo della questione Europa League Champions, no? Noi adesso siamo costretti a diminuire le spese. Siamo in una situazione in cui non possiamo fare follie di mercato, no? Per me, ragazzi, questo rappresenta un'occasione. Rappresenta un dispiacere da tifoso che il martedì e il mercoledì sta sulla poltrona senza poter... fare la squadra del cuore. Quindi sì, indubbiamente questo è un dispiacere, però se devo poi fare due conti e in qualche modo devo capire se rivoluzionare il costo della rosa, ma prendere giocatori funzionali e non giocatori, come dire, da figurine, da album, io credo che ci convenga di più l'altro tipo di percorso. E quindi spero che questo tipo di gestione verrà portata avanti con il benestare dell'allenatore e del direttore tecnico, del direttore sportivo, dell'amministratore delegato, che devono andare d'accordo. Quindi questo, questa è la mia idea, ragazzi, va bene? Poi andando avanti ancora, vedete, il 19-20 è l'ultimo scudetto che abbiamo vinto. Io voglio vedere adesso i distacchi, ragazzi, che abbiamo preso, perché sono tragici, eh. 20-21 con Pirlo, noi da primi che eravamo, 9 scudetti di fila, da 9 scudetti di fila noi finiamo il campionato 20-21 con 78 punti, a meno 13 dall'Inter campione d'Italia di Conte. Mamma mia. Quindi già dilapidato un vantaggio di anni, anni, anni. 21-22, torna Mags. Torna Mags. Uh, 16 punti tra noi e il Milan, ragazzi. 86 il Milan, la Juve ne fa 70. Quindi da 78, l'ultimo anno di Ronaldo con Pirlo, noi già iniziamo nella spirale che ci fa fare 70 punti. E andiamo meno 16 dal Milan di Pioli. Meno 16, ragazzi. Quindi siamo diventati noi la Roma e il Napoli di turno che beccavano i fischioni, capito? Purtroppo, ragazzi, è veramente tremenda questa cosa. Andiamo avanti, 22-23, questo è il secondo anno di Mags con la squadra, con l'instant team di Maria, Pogba, eccetera, eccetera, eccetera. La Juventus, vabbè, io non considero la penalità, considero 72 punti, perché ci hanno dato meno 10, 72 punti, a meno 18 dal Napoli, ragazzi. A meno 18 dal Napoli. Il Napoli di Spalletti ci ha dato 18 punti. Imbarazzante. Con 72 punti saremmo arrivati terzi quarti, perché eravamo in parità con l'Inter, saremmo andati in Champions al quarto posto, quindi. Il Milan ne ha fatti 70. Brutta stagione quella del Milan da campione d'Italia. Andiamo ancora avanti, 23-24, noi facciamo il girone di ritorno, questo è l'ultimo anno di Allegri. Facciamo il girone di ritorno stile Milan quest'anno. Siamo sempre lì. Meno 23 dall'Inter, ragazzi. Meno 23 dall'Inter. L'Inter ci ha dato 23 punti. Eppure a febbraio eravamo là. Ci ha dato 23 punti, ragazzi. 23 punti. Terzi in campionato, l'Atalanta quarta 69, il Bologna ne fa 68. E noi ne abbiamo fatti 71 di punti. Vedete che siamo sempre lì. Siamo sempre su quel trend lì, porca puttana. Poi andiamo all'anno dopo, vabbè, questo già lo sappiamo, il 24-25 Thiago Motta Tudor. Vediamo un po' quanti punti abbiamo fatto alla fine, sai che non mi ricordo più. Beh, siamo arrivati quarti, i punti sono sempre quelli, 70. Abbiamo fatto 70 punti. La prima ne ha fatti 82, non un Napoli irresistibile. L'Inter ne fa 81, l'Atalanta 74. 70 punti, capito? Cioè siamo sempre, cioè questa cosa qui ci fa capire che siamo sempre lì, che non abbiamo fatto manco un campionato da 78, per dire. Non ce l'abbiamo manco fatto un campionato di 78 punti, porca puttana, dai tempi di Ronaldo. Andiamo avanti ancora, questo di quest'anno, quanti punti abbiamo fatto? 69. Quindi abbiamo addirittura diminuito di un punto, sesti in classifica. Ah, io a leggere sti dati, ragazzi, provo una tristezza. Altro che l'Europa League, questo mi intristisce. Sto ripetendo, sembra il giorno della marmotta, sto ripetendo la stessa stagione da 5-6 anni. Porca miseria. Capito? E vabbè. E uno dei protagonisti, così andiamo sul tema della giornata, vabbè, che c'entra 80-94? Quello è un campionato a due punti, 16-18 squadre. Salvatore, non c'entra niente, dai, questo è un campionato differente, a 20 squadre con 3 punti. Uno dei protagonisti di questa Juventus, almeno per 5 stagioni, che ieri abbiamo salutato, il dottor Vlahovic, si è permesso, secondo Tutto Sport, e qui bisogna verificare, perché non è detto io, non è che Tutto Sport quando viene dalla mia parte, ah che bravo Tutto Sport, invece quando va dall'altra parte, oh Tutto Sport sei brutto e cattivo. Per me Tutto Sport è un giornale che spesso vale solo quando bisogna, come dire, incartare il pesce, no? O pulirsi le parti intime dopo aver fatto i bisogni grossi nel nostro vc. Ma, secondo Tutto Sport, ci sarebbe questo virgolettato di Vlahovic in sede di rinnovo di contratto, ve lo faccio pure vedere. Una frase che ha fatto infuriare Spalletti addirittura. Dice questo, TS, diretto da Guido Baciago, il pezzo a firma di Paolo Pirisi, che in questi giorni è scatenato. Volete mica pagarmi come David? Ecco. Jonathan David prende un contratto importante, prende 6 milioni più 2 netti all'anno. È un contratto importante, ma consideriamo che è arrivato a parametro zero. Quindi, quando tu prendi un giocatore a parametro zero, paghi di più di ingaggio. Io mi ricordo Flaminia al Milan, costò tantissimo, no? Ma questo discorso da parte di Vlahovic lo capirei se avessi fatto manco 5 anni, ma 3 di questi 5 anni a quota 25 gol, 30 gol stagionali. Se io faccio 25-30 gol stagionali, posso permettermi di salire ai piani alti della Continasse e dire: sapete ragazzi, sapete signori. Non potete pagarmi come quello lì, che è già una cosa un po' antipatica, no? Vedere un vostro collega dire dovete adeguare la paga a quello che prende lui. Ma poi ragazzi, consideriamo tutte le minchiate che abbiamo ascoltato negli ultimi tempi, cioè di questo che pensa di essere un centravanti da Real Madrid e non mi pare che Florentino Perez ha portato il cartellino di Vlahovic a supporto della sua elezione. Non mi pare che sia un attaccante da Bayern Monaco, non mi pare che sia un attaccante da Barcellona, non mi pare che sia proprio un attaccante degno da Big Europea. E i gol che non ha fatto Vlahovic, le prestazioni che non ha fatto Vlahovic, ripeto, abbiamo visto i dati prima, i punti, non ci hanno portato manco a competere per un campionato. E mi dispiace dirlo, ma noi su questa storiaccia noi abbiamo campato, abbiamo fatto un dibattito. Sì, se volete regalate una sabba a Thierry Dutz, che spesso ne ha regalate lui, forza. Noi abbiamo fatto, lo ripeto, un dibattito su Vlahovic per un anno intero, quando era un giocatore a scadenza di contratto, quando non era più un asset, quando ci ha rovinato le nostre casse, che erano già rovinate. Senza darci nulla in cambio. Ma nulla, eh? Ma nulla, ragazzi. Ma nulla. Io ripeto quello che ho detto ieri. Vlahovic ci ha rovinato la stagione. Il dibattito interno su Vlahovic. Non pensate che sia solamente un dibattito nostro nelle chat, nelle community, nei content creator juventini, nelle radio juventine, nelle TV juventine. Io vi posso dire tranquillamente che il dibattito Vlahovic-David è stato un dibattito interno su cui Spalletti e Comolli si sono scontrati. Anche qui, io capisco il discorso tecnico per il quale uno può dire non è giusto fare ingerenze sull'allenatore, no? Quindi non puoi imporre all'allenatore di mettere David, non puoi imporre all'allenatore di mettere Openda, non gli puoi fare la formazione, e sono d'accordo. Però ragazzi, secondo voi Igor Tudor, oltre ai risultati che non stavano arrivando, perché è stato esonerato? Giro la domanda a voi. Oltre ai risultati, tanto qualcuno regala giustamente la sabato di grazie. Regala, entra pure nel Discord mio, Salvatore, bentornato. 75. Uno dei punti che hanno fatto saltare Tudor alla Juve, ragazzi, è stato la non valorizzazione del calciomercato. Adesso voi mi direte: sì, ma il calciomercato è stato sbagliato. Ma il calciomercato possiamo dire che è stato sbagliato se tu dai delle prove che sia sbagliato. Se invece di dare delle prove tu insisti su asset che non sono praticamente già tuoi, perché la Juventus non aveva, ripeto ancora, né l'intenzione di rinnovare McKennie, né l'intenzione di rinnovare Vlahovic, né l'intenzione di fare un certo determinato tipo di scelte. Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Spalletti viene preso, a quanto ne so io, con l'idea che lui facesse quello che ha fatto a Roma, ovvero tagliare i rami secchi del gruppetto, creare una cultura vincente, una cultura del lavoro soprattutto importante, e poi tirare una linea e proseguire con una strada comune. Spalletti, da questo punto di vista, mi dispiace dirlo, perché io ci credevo tanto, ci ho creduto tanto, ci credo ancora, se vogliamo dire, ha fallito. Per me Spalletti non è che ha fallito il quarto posto poteva pure non arrivare, la situazione era, non dico compromessa, ma non era bellissima, anche se poi alla fine abbiamo avuto anche 5 punti di vantaggio, no, sul Como, buttati via. Ma Spalletti per me ha fallito nella gestione umana. Per me Spalletti, ragazzi, ha fallito nel creare quel tipo di cultura che doveva creare. Perché un po' aveva la pressione finanziaria del club che doveva arrivare quarto. E un po' lui, scosso dall'esperienza in nazionale, ha pensato bene di non mettersi contro determinati personaggi, ma di portarseli a sé. Da questo punto di vista, ragazzi, per me Spalletti, ripeto, è la cosa che mi ha deluso di più. Non è la sostituzione, non è il cambio, non è la scelta di formazione, non è la difesa a tre che comunque ci ha fatto vedere. E anche lì potremmo parlarne, eh? E anche lì potremmo parlarne. Ma ha fallito proprio in questo, secondo me. E in questo dovrà dimostrare di essere un allenatore con un carattere più forte, perché se continuerà nella sua gestione in questo modo qui, il prossimo anno la Juventus non conclude manco con Spalletti allenatore, ve lo dico. Non concluderà con Spalletti allenatore. Perché non duri se continui così. C'è una sub, grazie Automa, vediamo se è un Prime. Siamo a quota 75 sub, grazie. E quindi stia attento Spalletti, perché adesso è facile scrivere dopo che il rinnovo non è più arrivato, dire pure Spalletti ci è rimasto male perché ha detto questa frase da arrogante. Però ci potevamo pensare prima, Luciano, no? Ci potevamo prima pensare a non sedersi sul tavolo di un giocatore, ripeto, che non era più tuo praticamente, che era già diretto ad altri lidi. E la stessa situazione con altri termini, perché poi alla fine il rinnovo possiamo anche dire che se l'hai guadagnato sul campo, c'è stata per McKennie è un giocatore che non aveva nessuna trattativa con la Juventus. Le prestazioni di dicembre, gennaio, febbraio lo portano al rinnovo di contratto, ma è un rinnovo che in qualche modo è stato spinto dall'allenatore. Questa è la situazione, se vogliamo raccontarci la verità. Se vogliamo raccontarci le bugie, ci raccontiamo che Comolli non può vedere Spalletti e che sono brutti e cattivi contro gli allenatori. Questo è. Leggiamo un pochino la chat. Allora. Io David lo terrei almeno per un anno. Non so, non credo che sia l'obiettivo questo della Juventus, tenere David un anno. Credo che verrà ceduto pure Openda. Tra poco parliamo di Sorloth, non vi preoccupate, vediamo. Se gli unici che corrono sono quelli che devono rinnovare, cosa deve fare l'allenatore? Anzitutto, che vuol dire gli unici che corrono? Questa roba del correre la trovo un po' superficiale come analisi. Ma ti ripeto ancora, Loki, la Juventus, che è una brutta Juventus, è una brutta Juventus quella di quest'anno, quindi non ci possiamo prendere in giro. Non è che stiamo parlando di una squadra da scudetto. Ma la Juventus con David e nella configurazione del 4-2-3-1, comunque soffrendo, rischiando, segnando poco, stava terza. La Juventus di febbraio, sì, ha perso qualche partita in modo sfortunato, ma a parte che giocava meglio a pallone, cosa che per me è la cosa più importante. Ma poi, rispetto a quello che poi abbiamo visto dopo, ovvero le uscite a vuoto contro la Fiorentina, contro il Verona, ma anche, ragazzi, ma anche contro il Milan, dai, ma intendiamoci. Ma anche contro il Milan, ma che Juve abbiamo visto contro il Milan? Cioè, posso dire, da, se io fossi un tifoso esterno, no, e non tifassi né la Juve né il Milan, ma Juve e Milan se la sono meritata, hanno fatto il biscottone 0-0 a San Siro e l'hanno presa nel culo entrambe, posso dire, il dio del calcio ci ha visto benissimo a sto giro, non possiamo dire che non sia meritata questa cosa. Abbiamo fatto il biscotto col Milan quando andava tramortito il Milan, andava tramortito, e abbiamo biscottato, abbiamo biscottato entrambe e ce la siamo presa nel culo entrambe per il punticino. Ma che schifo è stato, ragazzi? Ma ce ne accorgiamo di questa cosa? Quindi, ragazzi, ma pure la partita con l'Atalanta, raga, abbiamo vinto 1-0. Ma che partita abbiamo fatto con l'Atalanta? Era già finita mentalmente quella Juventus. Guarda un po' quando iniziamo a mettere Boga centravanti. Quando? Io mi ricordo la partita col Sassuolo pure. Mettiamo dentro Vlahovic e Milik che non giocava da 2 anni e teniamo Openda e David in panchina. Ma queste secondo voi sono state scelte? Ma se voi siete un dirigente della Juventus, no? Passi per Vlahovic, ma Milik torna in campo dopo 2 anni. In una partita importante, decisiva. Ma ragazzi, ma quello secondo voi non è un dispetto? Ma secondo voi quella roba lì non è una scelta politica dell'allenatore che vuole fare la guerra al dirigente? Ragazzi, chi ha gli occhi, e ce li avete gli occhi, non siete scemi, se n'era già accorto di certe cose che non andavano, eh? Se n'era già accorto che quelli sono messaggi che l'allenatore dà alla dirigenza, eh? Il tuo mercato mi fa schifo, spero che vieni cacciato via, e i calciatori che hai preso tu non te li metto in campo. Questa è una roba che fa Antonio Conte quando vuole farsi cacciare. E non siamo ipocriti, perché se dobbiamo essere ipocriti, siamo ipocriti. Ma che messaggio è mettere Milik in campo in Juve Sassuolo? Ma che messaggio dai? Che cosa ha fatto Milik per meritarsi quei 15 minuti in cui la partita è in parità, tra l'altro? Che non abbiano fatto gente che comunque ti ha portato a giocarti il quarto posto. Male, bene, deludendo, perché ha deluso Davide, ha deluso Penda, per carità di Dio. Quelli sono messaggi politici, sono messaggi politici, sono messaggi politici. E questa è stata una gestione pessima da parte di Spalletti, pessima, umana, non tecnica. Sull'impianto di gioco, io a Spalletti non posso dire niente, la sua Juventus è migliorata. E chi può dire niente a Spalletti? Ma sulla gestione, ragazzi, io se sono un dirigente scendo nello spogliatoio e gli faccio una lavata di capo a Spalletti, eh. Per me, altro che Spalletti si sente da solo, per me Spalletti, non dico che andava cacciato, non lo dico, anche se mandava redarguito verbalmente, quello sì. Se la Juventus vuole fare la Juventus dirigenza forte. E quante volte ne abbiamo parlato a marzo, aprile? Ma la Juventus sta facendo la dirigenza forte, non sta dando troppi poteri all'allenatore, non sta dando troppo adito ad una squadra che comunque se sta a giocare al quarto posto. E i motivi del litigio, non aspettatevi che siano stati, non lo so, la funzionalità degli algoritmi o la teoria della relatività. Guardate che hanno litigato per David, eh? Guardate che a quanto ne so io gli è stato imposto metti in campo questo che c'ha 4 anni di contratto e quell'altro ha 6 mesi, 5 mesi, 2 mesi, 20 giorni. Ma qui, ragazzi, facciamo un discorso, interagiamo insieme. Ma la società secondo voi ha torto in quel caso o ha ragione? La società secondo voi ha torto o ha ragione? Per me ha ragione. Io faccio un discorso veramente da juventino aziendalista in questo caso, mi dispiace. No, io sono proprio aziendalista in questo. Quelli sono asset. Sono asset, santa miseria. Sono asset. Quel patrimonio tecnico rappresenta un mio capitale umano. Quindi, mi sono perso un po' di messaggi. Vi chiedo scusa, quando sono da solo vado un po', sconfino un po'. Minchia, c'è un sacco di messaggi lunghissimi, faccio a leggervi tutto. Non ci pensate al fatto che voi ci pensate al fatto che la Juventus non vende mai per guadagnare. Ogni giocatore che compra lo rivende alla cifra minima per non fare minusvalenza, perché non vengono valorizzati. Perché nessuno di questi vengono valorizzati, ma non con Spalletti, sono 10 anni praticamente. L'ultima grande plusvalenza che abbiamo fatto è quella di Pogba. Per il resto, per esempio, De Ligt l'abbiamo preso a 80-90, l'abbiamo venduto a 73. Non abbiamo mai più valorizzato niente. Non abbiamo mai più valorizzato niente. Spalletti aveva già capito che questo gruppo di giocatori, se non stava attento, lo facevano fuori e si ammutinavano. Più o meno è finita così. Ma allora sei debole. Ma allora sei debole da questo punto di vista. Sei debole. Ricordiamoci comunque le condizioni con cui firmò Spalletti, altro che acquisti a gennaio, gli andava bene così. Ma ragazzi, ma è ovvio. Ma aveva fallito con la nazionale. E sei un uomo di 67 anni, ma chi cazzo gli deve prendere? Ragazzi, ma se non avesse preso la Juventus Spalletti, ma Spalletti che alternativa aveva? Ma secondo voi andava al Real Madrid Spalletti, al Manchester United, al City, al Bayern? Ragazzi, Spalletti è l'ultima occasione della carriera che ha la Juve, eh? Non è che ne ha altre. No, perché lo ripeto ancora da ieri, sembra che noi dobbiamo inginocchiarci all'uomo di Certaldo e dire ci scusi, dottor Spalletti, venga ad allenare la nostra Juve, per carità cristiana. Guardate che il contrario dovrebbe essere, eh? Signori, guardate che il contrario dovrebbe essere. 67 anni, uno scudetto vinto. Io non voglio fare l'allegriano, ora il risultatista. Però, ragazzi, non è che ci avesse in mano chissà cosa, eh? Se dobbiamo essere realisti. Ecco, st'altro. Non ho capito la storia di Milik. Perché non doveva metterlo col Sassuolo? Perché non gioca da 2 anni? Come, perché? Puoi mettere Openda e David in panchina e mette una salma? Dovevi vincere? Sudorentus, tanto io ti conosco a te, so chi sei su Twitter. Ma secondo te quel cambio lì che fa è un cambio per vincere e dare il tutto per tutto, come dici tu, o è in cambio... Coglione che sta in alto, si riferisce a Comolli. Io i tuoi giocatori non te li metto e preferisco anche un morto. Ragazzi, ma siate un pochino scaltri. Ci arrivate pure voi, eh. Il tutto per tutto, Milik. Tu lo guardi in faccia oggi Milik e dici: cazzo, questo è il giocatore che mi dà il tutto per tutto. Oh, non ti sto a dire che con Openda e David l'avremmo vinta, perché non ce l'ho la controprova. Anzi, magari l'avremmo pure persa. Ma quella roba lì è un messaggio politico. Quella roba lì è un io sono l'allenatore, tu non mi rompi i coglioni, e piuttosto che mettere il tuo David, io metto il mio Milik e il mio Dusan, perché lo voglio rinnovato. E oggi scopro Spalletti c'è rimasto male perché avrebbe detto non mi potete pagare quanto David. Ma noi sti giocatori li vediamo da 5 anni nei loro comportamenti, eh. Noi sti giocatori li vediamo nel loro schifo che hanno fatto, ma non in campo, fuori dal campo. Ma pensate che Vlahovic è stato un esempio positivo per il gruppo in questi 4-5 anni? Uno che va dal barbiere, lo ripetiamo sempre, uno che va in nazionale e spara a zero sull'allenatore l'anno scorso. Con la Serbia gioco con l'attaccante fisico in squadra. Ma ragazzi. Siete troppo fan di allenatori o di persone che devono dimostrare da noi il valore, ragazzi, eh? Capito? Troppo fan di questi personaggi qui. Andrebbero demonizzati tutti, in realtà, secondo me. Tutti, finché non portano risultati. In relazione a questa situazione... Minchia, che messaggio lungo. Aspetta che lo metto tra i preferiti, così lo leggo meglio. Allora. In relazione a tutta questa situazione legata nel contratto di Vlahovic, e specie nel caso avesse realmente detto questa cosa su Davide, ricolleghiamoci alle parole di Motta post-eliminazione di Coppa Italia contro l'Empoli. Qui c'è chi pretende senza dare niente in cambio. Possiamo acclarare che tra questi ci fosse Vlahovic? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vlahovic è stato il primo giocatore che sia Motta che Tudor hanno chiamato al telefono prima di venire dalla Juventus. Io ve lo posso dire per certo, la notizia ve l'abbiamo data prima noi, ragazzi, di Motta alla Juve. Ve l'abbiamo data prima noi. Ve lo ricorderete, chi stava nel disco se lo ricorda. Il primo giocatore a cui Thiago Motta fa la telefonata per dire sei il mio uomo, sei il mio leader, è Vlahovic. È Vlahovic. Guardate un po' che fine ha fatto Motta, guardate un po' che fine ha fatto Tudor, guardate un po' che fine ha fatto Spalletti, mi verrebbe da dire. Ha tradito sul campo e fuori. Ha tradito sul campo e fuori. Capito? Questo è. Andiamo avanti. La Juve di Del Neri quanti punti aveva fatto? Se vuoi te lo dico. Era il campionato, se non erro, 10-11, giusto? Sì, 10-11, secondo me è pochi. Fammi controllare, mi tolgo questa curiosità pure io. 58 punti aveva fatto la Juve di Del Neri. 58 punti. Mamma mia. No, non l'ha gestita come un dilettante, l'ha gestita come un politico. Non l'ha gestita come un dilettante, come un politico sì, però. Come un politico sì. Come un politico sì. Andiamo avanti. Guarda che McKennie non ha smesso di giocare per Vlahovic, aveva già smesso anche con David post rinnovo. No, devo fare fact check, non è così. Qui c'entra il campo invece. Loki guarda le partite ogni tanto, di fronte al televisore. McKennie, oltre al fatto che ripete sempre la stessa stagione con gennaio-febbraio al top e poi c'è il calo fisico, ma va bene. McKennie deve il rinnovo di contratto, se guardiamo le partite di pallone, il 50% lo deve a David, che comunque veniva a prendersi il pallone e lo smistava sulla tre quarti, facendo praticamente il trequartista, consentendo e dando spazio a McKennie di buttarsi dentro. Quando poi alla fine metti Bogat falso 9, o metti McKennie basso a destra, a sinistra, sballottato, il rendimento di McKennie sale o si deprezza? Ragazzi, questa è una questione meramente tattica. Se guardiamo le partite, anche qui, noi sti discorsi li facciamo da 2 mesi. Poi la gente dice, ma ci vuole l'attaccante, il portiere, buttiamo sempre cazzate dentro anche le nostre live, no? Le buttiamo le cazzate per banalizzare le situazioni e fare analisi superficiali. Ha messo Miretti dentro invece di Openda e David, lì ho capito, ma sì, ma guarda che ce le ricordiamo tutte, ragazzi, queste cose, ce le ricordiamo tutte. Sì, guarda, certo, io dei lì, certo, io vengo in live a fare il pagliaccio, io, capito? Io vengo in live tutti i giorni a dire minchiate, a fare il pagliaccio. Quindi Milik, per te quella è una scelta tecnica. Milik che non gioca da 2 anni. Gatti messo come attaccante. Noi abbiamo visto cambi con la Juve che ha messo Gatti attaccanti. Sudorentos, non ti mando a fare in culo perché ti conosco, veramente. Ma ti manderei a fare in culo se non ti conoscessi. Delirate di che? Ma guardate che io le cose le so prima di voi e non le dico, eh. E non le dico per il bene comune. Andrò a cagare tra poco, adesso che vado in pausa con 3 minuti, vado pure a cagare. Però ragazzi, non voglio... No, ma che bulletto! Voi non volete la verità, non volete. Voi siete tifosetti, non volete la verità. Non volete la verità, ragazzi. Idolatrate chiunque venga qui, lo fate passare per genio, lo fate passare per bravo. Ed è bravo. Ma non volete vedere la verità quando ve la spiattellano in faccia. Va bene, ragazzi. Milik è una scelta tecnica contro il Sassuolo. Certo, dopo 2 anni che non gioca. Va bene, certo. Dico cazzate per far polemica e fare... Va bene. Che ti devo dire, Sudorentus? Allora ce la faccio perché sei dentro il live. Allora ce la faccio a fare la polemica, a fare la visualizzazione, perché sei dentro il live pure te. Quindi Milik, ripeto ancora, per te è una scelta tecnica. Mettere in campo Arkadiusz Milik dopo due anni di inattività è una scelta tecnica. Mettere dentro Miretti e non mettere dentro i giocatori d'attacco, non far vedere più il campo ad Openda dopo Juventus Como, è una scelta tecnica. E io sono il bulletto che dico cazzate per fare polemica e visualizzazioni. Amico mio, che ti devo dire? Va bene. Ma no, ma che Cruciani? Ma no, alla fine faccio io la figura del Cruciani. Ma a me, dispiace perché c'è gente che guardate, mi tolgo un sassolino dalle scarpe, poi tra poco faccio entrare Fede. Andando in pausa, io ci rimango male perché è un anno e mezzo che questa gente ogni tanto me la ritrovo su Twitter, no? Perché pensano che io, in quanto anti-allegriano, devo leccare il culo ad altri tesserati perché non si chiamano Massimiliano Allegri. Ma non capite che io di dei da pregare non ne ho. Se uno fa un errore e lo fa non nell'interesse di Juventus Football Club, ma lo fa nell'interesse suo personale o per andare in polemica con la dirigenza e con l'azienda Juventus, io sparo cacca pure su Spalletti, pure su Guardiola, pure su Klopp, finché non fa gli interessi di Juventus. Il mio interesse non è l'allenatore, il mio interesse è la Juventus. Se poi voi l'interesse in quanto anti-allegriani, e vi rispetto, è Allegri il mostro, ma gli altri sono meglio anche se fanno le stesse cose di Allegri, va bene, ma non andremo mai d'accordo, ragazzi, non andremo mai d'accordo. Va bene, ti ripeto, ma ha messo Milik per una scelta tecnica. E infatti, e allora ti faccio la domanda, Milik poi il campo dopo quante volte l'ha visto? Come stava Milik che è sceso in campo col Sassuolo? Stava bene? O si è dovuto fermare anche lui per problemi ancora una volta fisici? Perché non stava manco bene? Ma dai ragazzi, ma ci raccontiamo stronzate. Vado in pausa e faccio entrare Birmone. 3 minuti e torniamo a tra poco, amici, a tra poco.